State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale questa mattina parliamo di un premio prestigioso vinto da un orafo italiano di Sydney. Lui si chiama Roberto Mattei. Buongiorno Roberto e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, grazie Dario. Grazie.
Prima di entrare nel dettaglio del premio, raccontaci bene cosa fai tu nella vita.
Io nella vita faccio l'orafo vecchio stile, ma lo faccio col cuore, quindi praticamente non sto lì solo a creare gioielli per la vendita, ma mi piace cimentarmi, amo il mio lavoro, quindi mi piace cimentarmi in tutti i concorsi e tutte le possibilità di provare me stesso, diciamo, in relazione ai miei colleghi, al lavoro dei miei colleghi, ma poi alla fine la sfida è tra me e me, e quindi è quello che mi porta avanti.
Hai vinto un premio recentemente, il premio JWA, quindi della Jewelry Australasian Association, ecco, un premio in particolare per degli orecchini. Per farci capire un po' la portata di questo tuo successo, ci descrivi un po' questo premio?
Sì, il premio è, diciamo, il JAA ogni due anni parte con questo concorso australiano diviso in sette categorie. Ormai dal 2017 che ogni volta accedo alla categoria CAD-CAM, che sarebbe disegno computerizzato del gioiello, chiaramente, e sono tre volte, insomma, che la faccio franca. E diciamo, e quest'anno il gioiello che ha vinto è questo orecchino con la perla australiana intercambiabile. Veramente un oggetto complicato che secondo me senza il CAD verrebbe realizzato a banchetto con un numero di ore almeno 10 volte tanto, e quindi, diciamo, quasi impossibile da realizzare a mano. Insomma, il computer dà un gran aiuto in questo.
Quindi tu, che sei un orafo, diciamo così, vecchio stampo, se non altro dal punto di vista anagrafico, ti sei dovuto adeguare, poi ti sei fatto anche aiutare dalle moderne tecnologie. Aiutaci a capire un po' la genesi, in questo caso, degli orecchini. Si parte dunque dal computer e dal disegno. Quali sono i passi successivi e quanta manualità serve ancora per arrivare a realizzare poi un gioiello?
Sì, nasce tutto come detto, insomma, c'è una fase disegnativa e poi si passa per le altre tecnologie, come mi piace chiamarla a me, insomma, e poi si rifinisce sempre a banchetto. C'è da dire che chiaramente per avere successo la base ordinaria, la base da orafo la devi sempre avere, nel senso, qualunque cosa disegni e poi passi per il computer, devi comunque saperla fare anche a mano, insomma, altrimenti non hai più il controllo. Quindi la vecchia scuola non muore mai, ed è quella che, diciamo, cerco di tramandare pure alle persone, agli assistenti o ai contractor con cui lavoro. Però chiaramente c'è una fase progettuale che parte anche da uno schizzo a matita sulla carta, dopodiché faccio l'ingegnerizzazione del disegno con computer, e lì avviene tutto il controllo meticoloso di quello che può accadere poi nella vita reale, quando sono a banchetto a montare l'oggetto. Dopodiché dal computer si passa alla stampante 3D, che stampa il prodotto in cera, e la cera è parte del processo della cera perduta, quindi viene fusa con un calco in negativo, e io ottengo lo stesso disegno in 3D, lo ottengo in metallo, quasi tutto solido, insomma, e poi di lì parte il banco, e chiaramente c'è, diciamo, un 50% ancora di skill vecchio stile.
Ci fa capire dal punto di vista delle tempistiche, almeno nello specifico, quanto tempo ha impiegato per ideare intanto e poi disegnare su computer questi orecchini che poi ti sono valsi il premio, quanto poi dopo per la seconda parte della realizzazione?
Il tempo è sempre una cosa molto relativa nelle creazioni, no? Diciamo che penso dal momento in cui ho il lampo di genio qui nel patio, dondolando sulla sedia a dondolo guardando il cielo, no? Fino all'oggetto finito ce n'è di tempo, ce n'è tanto, e giustifica anche poi il valore, anche, diciamo, noto sempre che i gioielli di più di successo sono sempre quelli in cui ho speso molto molto più tempo di quello che pensavo, insomma. E le tempistiche sul disegno, che di solito per un gioiello normale si attestano, insomma, magari il disegno in due o tre giorni viene elaborato, solo il disegno, intendo. Per un gioiello vincente il disegno è ritoccato alle volte per un paio di settimane, insomma. Non continuativamente, ma insomma, diciamo, ci sono delle ore di disegno, poi ci sono dei test da fare con la stampante 3D per vedere, insomma, in realtà come funziona, le meccaniche, e poi ancora di nuovo sul disegno per le modifiche, eccetera. Questo macchina ha avuto due cicli. Cioè, diciamo, il primo non mi è venuto, ho dovuto modificare pesantemente, e il secondo è andato a segno.
No, scusa, ma per capirci, non è venuto nel senso che nel momento in cui sei andato a stampare quello che era stato il tuo disegno originale ti sei accorto che c'era qualcosa che non tornava?
E certo, sì, questo, Dario, è una problematica di tutto il disegno computerizzato in tutti i settori, come possiamo vedere in altri settori, anche grandi fabbriche che fabbricano telefonini sbagliano in produzione e producono telefonini troppo leggeri che si spaccano solo se li metti in tasca o cose così. E quello succede comunemente a noi orafi che facciamo un pezzo one off, come dicono qui, un pezzo per volta, pezzi singoli, che però devono avere tutte le caratteristiche meccaniche, tecniche, di efficienza come pezzi di grande produzione. Quindi per noi è molto più facile incorrere in errori di giudizio. Quindi io disegno sul computer, lo schermo è grandissimo, questo anello mi sembra rapportato, mi sembra questo orecchino, mi sembra molto alto o lungo, giustamente lungo, anche se lo misuro, eccetera, eccetera. Poi quando lo stampo e quando arriva il modello fisico, nonostante tutta l'esperienza, c'è ancora qualcosa che non quadra, c'è ancora magari il peso finale che è stato giudicato di 5 grammi, diventa di 7, di 8, quindi molto antipatico da portare, e meccanicamente può essere debole in alcuni punti, e quindi io sono sempre lì a fare questa opera di limatura del disegno e di limatura dell'oggetto, in tutti e due i sensi.
Ricordiamo che stiamo parlando con Roberto Mattei, orafo italiano di Sydney, che ha vinto un prestigioso premio dell'Associazione Orafa Australiana per un paio di orecchini che sono anche innovativi. Tu, tra l'altro, Roberto, non è la prima volta che vinci questo premio, l'avevi già vinto nel 17 e nel 19, in quei casi però presentando degli anelli. Questa volta hai voluto presentare degli orecchini anche per evitare di essere un po' etichettato come l'orafo degli anelli?
Diciamo che no, hanno premiato quello che ho presentato. Io presento, vado un po' col mio istinto, col mio mood del momento, e quindi il primo lavoro che ho fatto nel 2017, che è stato il primo award australiano che ho provato a vincere, l'ho fatto con un anello che avevo già fatto, già avevo prodotto 20 anni prima a mano in Italia, ed era come disegno era abbastanza innovativo, però avendolo fatto a mano era veramente, insomma, un pochino non preciso come piace a me, e quindi adesso dopo 20 anni in più di esperienza e tutte le tecnologie di cui mi sono attorniato qui in Australia, e ho riprovato a fare lo stesso oggetto al massimo livello ed è venuto molto molto bene. Infatti lo stesso gioiello poi ha vinto due anni, ho partecipato internazionalmente, ho vinto un Merit Award in Hong Kong con 167 partecipanti da tutto il mondo, sono arrivato tra i primi 12 e quindi sono stato premiato con il Merit Award, mi ha dato molto molto piacere internazionalmente parlando.
Visto che abbiamo fatto più volte riferimento all'innovazione tecnologica, secondo te quanto è stata premiata quella e quanto è stato premiato il design di questo paio di orecchini?
Bene, questa è una buonissima domanda. Infatti quest'anno per la prima volta ho esitato un pochino, diciamo i primi due anni ero più convinto, per le prime due edizioni della World ero più convinto di ottenere un premio, di andare almeno alle finali, insomma. Quest'anno ero un pochino meno convinto perché gli orecchini, se li vedi in foto, e tutti possono vedere in foto, insomma, sul sito web, eccetera, eccetera, sono abbastanza, se vogliamo dire, banali come disegno. Insomma, è un orecchino pendente a campanella allungato, pieno di diamanti, per carità. Molto carino dal punto di vista disegnativo, però non eccessivamente estroso come i primi due anelli che ho fatto. Quindi come estro, diciamo, questa volta ho sentito che ho messo un poco di meno, anche se poi diciamo che ci sono delle piccole caratteristiche estetiche dell'incastonatura delle pieve, molto particolari e uniche, però questo orecchino ha una meccanica molto complessa per l'apertura, che è quella che ha attirato sicuramente la giuria a darmi il premio, insomma, e la meccanica è totalmente innovativa ed ha una caratteristica estetica importante, e l'orecchino completamente collassa su se stesso con una cerniera e dà modo a una catenina che è un po' visibile dalla parte di dietro dell'orecchino, e dà modo di calare dalla parte della campana sotto, calare una sorta di uncino, una sorta di amo che pesca la perla e poi la tira su. E quindi questo movimento ha anche richiamato un pochino, diciamo, il mare, un pochino la tecnica con cui noi prendiamo le cose dal mare, con l'amo, con la pesca, diciamo, una sorta di doppio significato dell'orecchino, e questo sicuramente ha stregato molto i giudici, e quindi il premio è stato mio.
Senti Roberto, visto che non è il primo premio che vinci in Australia, e visto che l'Australia è nota, noi ogni tanto ironizziamo anche su questo aspetto, per la quantità di premi che ci sono a tutti i livelli e per tutti, quasi come se la società non possa fare a meno di assegnare riconoscimenti, quali sono poi dopo gli effetti concreti per un'attività economica come la tua? Cioè, in questo proliferare di premi, chi vince i premi poi viene ancora in qualche modo riconosciuto in quanto speciale dal pubblico? Ha ancora dei riscontri dal punto di vista dell'attività?
Questa è un'altra buona domanda. Sicuramente sì, ci sono molti premi, come dici te, anche il JAA non ha un premio unico solamente, ma ha 7 premi di categoria e poi un vincitore unico delle 7 categorie, che ancora non sono mai stato. Io ho sempre vinto la mia categoria, CAD-CAM. Ma questi premi noto sempre che sono molto seguiti dalla clientela e anche dai competitori, insomma, e quindi aumentano sempre la visibilità del nome dell'azienda, del nome della persona che partecipa. Quindi da un emerito sconosciuto, partecipando, anche non ricevendo nessun premio, ma magari andando alle finali del premio, diciamo, finisci sempre sulle pubblicazioni e rimani sempre online, visibile per quello che hai fatto, e quindi aiuta abbastanza. Io esorto molto i miei colleghi a partecipare, a essere con me lì nella competizione, non tanto perché possano o debbano necessariamente vincere, ma perché è una visibilità e un incentivo a fare sempre meglio e una visibilità sul mercato. Oggi tutti quanti googlano, e chiaramente se oggi googli il mio nome vedi che ci sono molte molte più cose online che danno credito, insomma, almeno si vede che mi piace il lavoro e che lo faccio con amore a livello che, insomma, che posso, non voglio dire facilmente, ma vinco premi e rispetto a altri magari o non partecipano con pezzi di apparentemente minore importanza.
Senti, vinci i premi, Roberto, sicuramente, come dicevamo, in Australia, e abbiamo citato anche quello di Hong Kong. Ti chiedo per concludere se in tutto questo hai intenzione di partecipare anche a dei premi in Italia, dove mi risulta che i tuoi familiari, in particolare tuo padre, ironizzasse sul fatto che se vinci tutti questi premi in Australia potrebbe dipendere dal fatto che la competizione qui non è di altissimo livello.
Mio padre, pace all'anima sua, era molto un uomo molto duro, e anche se noi portavamo buoni risultati a scuola di oreficeria pure, insomma, mio padre non esultava mai per i successi, diceva: il successo è una cosa che devi fare, diciamo, è l'insuccesso che di cui sono terrorizzato, e quindi sempre sempre, diciamo, portare coppie a casa per la famiglia era quasi un obbligo, e quindi io non lo sento, io ho più timore di non riuscire che la gioia di riuscire, e questo è nei miei familiari è un po' una cosa comune. Quindi mia sorella, mio fratello, insomma, dicono: ah sì, hai vinto un altro premio, benissimo, bravo bravo bravo, e poi mi dicono: ah, qual è il prossimo? Quindi il prossimo è perché poi partecipare a questi premi diventa una malattia, il prossimo è una cosa che mi ha fatto tanto piacere, è un invito a partecipare a un premio con la mia ex collega Antonella Caspoli di Zagarolo, vicino Roma, con cui stiamo partecipando insieme a un premio romano, dell'Accademia, dell'Alma Accademia degli Orafi Gioiellieri, l'Accademia del Sant'Eligio, e parteciperemo il prossimo mese insieme, io qui da remoto con la mia parte disegnativa e lei con la parte di manifattura, un lavoro a quattro mani intercontinentale che diciamo che ha il sapore molto di tenerci uniti col mio passato. Io in Italia ho vinto poco, quasi niente, ho partecipato molto, però in Italia c'è una competizione veramente, veramente interessante e quindi chiaramente lì per poca esperienza, che ero giovane, sicuramente competitori molto più affermati di me, ho vinto poco. Però adesso mi ributto alla grande, insomma, da senior e vediamo un po' cosa succede. Quindi il prossimo è il prossimo mese in Italia, a Roma, una partecipazione straordinaria, la prima che faccio da qui dall'Australia, e poi voglio già lavorare per il JAA del 2023. Perché insomma 2 anni passano in fretta.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.